Eccoci in questo lunedì 29 di giugno, le 19.34. Francesco, benvenuti. Niccolò Ceccarini, ma soprattutto caro Nick. Io sottolineerei non solo e soltanto la presenza di Giulio Dini, ma anche e soprattutto direi lo scenario alle spalle di Giulio Dini, che è un indizio, insomma, che dice molto, caro Giulio.
Io preferivo quando vedevo i gol di Luca Toni, però va bene lo stesso. Comunque è sempre un bel vedere, perché comunque diciamo siamo a una via di mezzo tra, diciamo, una questione bucolica e georgica, come la vogliamo infilare, insomma, ecco. Buonasera Giulio Dini,
Buonasera ragazzi, volevo farvi del male,
ecco.
Quindi?
Ma non abbiamo cambiato, quindi.
Quindi dove siamo? Tanto,
quindi me lo devi dire te se stai sentendo male, perché io no. Quindi siamo dove eravamo nelle ultime puntate, solo che sono uscito.
Bene.
Cioè, voglio dire, è scoppiata l'estate, ci ha messo un pochino, d'altra parte fanno... i talk show alla Versiliana sono tutti nei giardini. Ho detto perché non fare uno
infatti.
Scanner studio giardino.
Bello, ci piace il giardino.
Questo ci esalta.
Qui studio a voi giardino. Invece,
esatto, qui studio a voi giardino, giardino torna studio, studio passa a regia. Insomma, questa è una bella trama offensiva.
Sempre caro mi fu quest'ermo studio e questa siepe, potremmo dire. Ma dopo aver cazzeggiato questi primi minuti è il momento di ribadire che siamo al 29 giugno. E di per sé, insomma, è una data che magari non significa niente. In realtà... Io penso anche agli amici all'ascolto, caro Giulio, se ne siano resi conto dalle varie notizie che si stanno via via accumulando. È una data importante perché è la vigilia del 30 giugno e sappiamo benissimo che in condizioni normali 30 giugno significa solo una cosa soltanto, cioè la scadenza dei contratti che vanno o non vanno a seconda dei casi estesi.
Però ricordiamoci, la scorsa puntata avevamo detto: vedrete che succederà il 29 sera per il 30 mattina. Hanno fatto un po' prima, però quando va detto va detto. Il protocollo è uscito prima, caro Giulio. Ovviamente si scherza.
Direttore, qui dovevano mettere mano ai contratti. Cioè, noi abbiamo fatto una battuta per esasperare ulteriormente i toni. All'interno della rubrica faremo una nuova rubrica in futuro che, come dire, porta ai cattivi pensieri, ma è anche giusto avere dei cattivi pensieri. Mi pare che il comunicato della FIGC sia del 23 giugno, pensi che le squadre non si fossero portate avanti, anzi non le squadre, le parti non si fossero portate avanti con il lavoro, anche perché io mi ricordo che l'argomento era nato in pieno lockdown, tant'è vero che la FIFA aveva diramato delle raccomandazioni addirittura il 7 aprile. Qui siamo quasi alla soglia dei tre mesi. La FIFA aveva raccomandato alle singole federazioni di prolungare le stagioni in scadenza al 30 giugno, perché la FIFA, a dire il vero, nel regolamento per lo status e i trasferimenti dei calciatori fa riferimento non a delle scadenze precise, ma praticamente alla validità, ai termini che le singole federazioni assegnano per il decorso, il termine delle stagioni. Per cui, rivolgendosi a quelle federazioni che avevano la scadenza il 30 di giugno, ha raccomandato che si lavorasse per un prolungamento, visto che la FIFA non ha un potere impositivo all'interno delle federazioni.
E quindi su questo, diciamo, siamo abbastanza tutti d'accordo. Però volevo dirti, caro Giulio, che ora si apre anche la casistica, no? Per quelli che sono, insomma, i contratti, perché abbiamo detto che è stato stabilito, no, che i tesserati fino all'11 giugno venivano, no, prorogati fino alla fine della stagione, dopodiché però ci sono le varie singole situazioni.
Eppure non è proprio così. Non è proprio così, perché la Federcalcio, raccogliendo un mese e mezzo dopo le raccomandazioni della FIFA, ha stabilito che la stagione dovesse essere prorogata al 31 di maggio, e questo lo ha fatto il
31
di maggio,
d'agosto,
cioè, era 31 di agosto, e questo lo ha fatto il 20 maggio. Tra le raccomandazioni della Federcalcio c'era quella, la principale, di puntare all'integrità della competizione sportiva. Che cosa poteva significare questa raccomandazione? Lo spirito era quello di mantenere la competizione con gli stessi protagonisti che l'avevano giocata per almeno i due terzi, no?
Sì.
E vengo a quello che hai detto te quando hai parlato di 11 giugno. La Federcalcio afferma un altro principio per garantire questa integrità sportiva: si consolidavano le rose delle squadre al momento in cui si trovavano l'11 di giugno, cioè l'obiettivo era evitare che si potesse creare una sorta di mercato nella finestra 30 giugno 31 d'agosto, per cui la Federcalcio dice: quelli che siete oggi 11 giugno non potrete che essere fino al 31 d'agosto, e questo a prescindere da quelle che poi sono state le nuove quello che è stato il nuovo intervento della Federcalcio, è quello di cui parliamo, è quello a cui hai fatto cenno in apertura, il 23, sì, il 23 di giugno, quando la Federcalcio però è scesa nello specifico, perché poi i protagonisti si devono attivare. E anche questo è una nota interessante perché quelle della Federcalcio non sono delle norme imperative, ma sono semplicemente delle linee guida, no? Una volta stabilito che la stagione dura fino al 31 d'agosto, poi la Federcalcio altro non può fare che dire: se vi accordate, vi dovete accordare in questi termini.
E allora, Giulio, allarghiamo la discussione anche al nostro graditissimo ospite, che è l'avvocato Raffaele Rigitano, consulente dell'Associazione Italiana Agenti, Calciatori e Società. Avvocato, ben ritrovato.
Buonasera e grazie dell'invito.
Allora, Giulio, prego.
A dir la verità, Raffaele è il vicepresidente dell'associazione.
E allora diciamolo, quindi, la verità, voglio dire.
È il nome tutelare degli agenti italiani, e sono quelli, come dire, che lavorano nell'ombra, no? E sì, che muovono e tirano le fila della categoria.
Ma danno anche le pagelle? Nel senso, a Giulio Dini, per esempio, diciamo, ha mai ricevuto una pagella positiva?
Se dipendesse da me, la pagella sarebbe eccessivamente alta.
Ah, ho capito. Addirittura, quindi Giulio Dini promosso a pieni voti.
Potremmo già chiudere qui il collegamento, cioè, sì, meglio, sì, di così, sì, non può,
esatto,
andare.
Esatto, esatto.
No, perché con Raffaele sono molto meno cattivo che con voi due.
Ah, vabbè, quindi ecco perché allora. Qui, però non ti abbiamo,
la cosa sarà reciproca da,
sì,
qui in avanti.
Per ora non ti abbiamo mai bocciato, non ti abbiamo nemmeno rimandato a settembre. Puoi fare l'estate tranquilla e goderti anche la natura che hai alle spalle. Vabbè, detto questo, torniamo a parlare concretamente, Giulio, perché dobbiamo affrontare anche con l'avvocato tanti altri temi. Vai.
Allora, Raffaele, grazie di essere intervenuto. Noi stasera ci occupiamo del protocollo, diciamo, le linee guida della Federcalcio rispetto ai contratti in scadenza il 30 giugno. Dicevamo appunto che di linee guida si tratta e non di norme imperative. Questo significa che astrattamente le parti potrebbero non accordarsi?
Beh, in realtà sono linee guida che ripercorrono quello che già nell'immediatezza emergenza Covid la FIFA emanò a marzo scorso, marzo-aprile, quando per grandi linee suggeriva alle federazioni di poter intervenire con appunto dei provvedimenti specifici onde evitare eventuali contenziosi la cui sede ultima e definitiva vedeva come competenza giurisdizionale necessariamente la CISA. Sono evidentemente, come hai giustamente detto, linee guida che in alcuni specifici casi passa tutto comunque da un accordo previsto con, tra la società e in alcuni casi oserei dire le società, quando siamo di fronte a ipotesi di calciatori in scadenza da uno da una club in procinto di iniziare una nuova stagione con l'altro e con il coinvolgimento chiaramente del calciatore.
Giulio, vuoi aggiungere?
Sì. Sì, no, poi vorrei tornare su questo caso perché poi magari possiamo fare un esempio. Mi chiedevo se come associazione avete affrontato la questione dando delle proprie linee guida ai vostri assistiti, a vostra volta, diciamo, perché magari ci saranno degli aspetti e saranno controversi, no?
Sì, ma del resto, sai, da quando c'è stato il blocco di marzo dei campionati e di altri, siamo diventati interlocutori principi dei calciatori, perché anche gli stessi atleti non erano consapevoli di cosa stesse effettivamente succedendo. In questi giorni, oserei dire in queste ore, siamo coinvolti nel leggere vari accordi che spesso sono differenti tra loro, ogni club sottopone agli atleti una ipotesi diversa, evidentemente a seconda anche di quello che la situazione contrattuale di ognuno. E evidentemente devi far presente al calciatore quelli che sono i rischi, partendo da un presupposto perché chiaramente gli accordi prevedono anche nella maggior parte dei casi delle rinunce a una parte, seppur minima, di compenso fisso o variabile che sia, e a questo poi si aggiunge il prolungamento appunto della stagione. Chiaramente chi ha un contratto pluriennale non ha problemi. I problemi sorgono per altre fattispecie previste appunto nelle linee guida.
Ecco, Giulio, posso fare, se posso, un inserimento, se me lo consenti, Giulio, perché volevo proprio parlare di una questione di scadenza 30 giugno particolare, che è quella di José María Callejón. Se non ho capito male, e poi voglio aggiungere una domanda, il Napoli non ha fatto il taglio degli ingaggi nel periodo Covid, quindi alla fine ha raggiunto un accordo con Callejón, in sostanza, come dire, 2 mesi siamo stati fermi e questi 2 mesi praticamente, diciamo, li hai ugualmente presi senza un'aggiunta economica, cioè praticamente non gli è stato fatto un nuovo contratto in soldi, per quello che ho capito. Però l'assicurazione, diciamo, un calciatore ha diritto comunque di averla, deve chiederla al club, è una cosa su cui si deve trattare, viene in automatico?
Ritengo che venga in automatico con il provvedimento di estensione della stagione sportiva al 31 agosto 2020. E a proposito di quelli che sono i compensi delle ultime 2 mensilità, quindi parliamo di luglio e agosto, sempre nelle linee guida si prevede che, a prescindere dal taglio o meno dei club sulle remunerazioni dei calciatori, le ultime 2 mensilità prevederebbero una suddivisione del compenso relativo al mese di giugno ripartito in maniera uguale, quindi per giugno, luglio e agosto, in maniera tale che dalla stagione successiva ci sarebbe una ripartizione di 12 mensilità su 10 mesi.
Chiaro.
Quindi niente di più, niente di meno. L'ingaggio per la stagione 19-20 sarebbe spalmato su 14 mensilità. In realtà la 12ª mensilità viene spalmata su 3 mensilità, se non sbaglio. Mentre l'intero ingaggio della stagione successiva, seguente, viene contratto su 10 mesi, ma questo vale per chi ha il contratto a contratti
pluriennali con la stessa club.
Pluriennali. Prego.
Sì, no, io questo l'ho molto chiaro ed è un aspetto che secondo me è molto importante, però volevo sapere un po' anche da parte vostra quale sarà, ecco, il futuro, soprattutto, diciamo così, anche del rapporto fra le società e i calciatori, perché mi sembra che, insomma, la storia del taglio degli stipendi, ha creato un po' di diatriba. Ecco, volevo sapere nel rapporto con gli agenti, come si comportano oggi gli agenti con i calciatori. Ecco, perché poi noi pensiamo alla Serie A. Ecco, abbiamo perso l'avvocato, però noi pensiamo alla Serie A, però insomma c'è anche la Serie C, dove un taglio, ne abbiamo parlato altre volte, Giulio, comporta delle situazioni abbastanza difficili.
Dobbiamo fare una premessa, perché il provvedimento della Federcalcio cita anche quegli accordi che siano stati sottoscritti e raggiunti per i mesi di marzo, aprile e maggio. Vi ricordate che siamo andati avanti per diverso tempo parlando di questa riduzione degli stipendi, e come dire, laddove sia stata poi concordata, no? Io ricordo che la Juve questo accordo lo ha raggiunto, e in quanto raggiunto poi rimane tale, cioè stabilisce la Federcalcio che non può essere in alcun modo oggetto di revisione alla luce di quelle che sono le nuove disposizioni. Per cui, se si è rinunciato ai mesi di aprile, di marzo e di aprile, per esempio, si è rinunciato, cioè non è che poi il provvedimento della Federcalcio li rimette in gioco, no? Abbiamo ritrovato Raffaele?
Sì,
eccoci. Stavo parlando no, dei giocatori che avevano rinunciato alle mensilità, e che quindi, ci diceva Giulio, non è che si può tornare indietro. Nel momento in cui tu rinunci, quelle due mensilità, se sono due o una mensilità, non la vai più a prendere. Però oltre a questo, avvocato, volevo chiedere proprio se questa situazione del taglio degli stipendi ha comportato anche una gestione abbastanza difficile fra gli agenti, i calciatori e le società a questo punto, soprattutto scendendo di categoria.
Sì, certamente, ma ripeto, i calciatori si sono trovati a un certo punto in difficoltà nel comprendere come porsi di fronte anche a messaggi che la società faceva arrivare all'inizio, stiamo parlando di aprile, marzo, rischio di perdere 3-4 mesi di taglio di stipendi qualora la stagione non avesse avuto termine, ma comunque era una situazione veramente difficile da gestire, perché poi andava di pari passo con l'impossibilità per i calciatori di svolgere l'attività sul campo, ma soltanto da casa. Per quel che riguarda il discorso che diceva giustamente Giulio prima, nel senso che una volta raggiunto l'accordo per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno non possono essere oggetto di contenzioso, anche qui abbiamo avuto un momento difficile, perché ad aprile scorso c'è stata una direttiva delle leghe, la FIGC non ricordo con precisione, che prevedeva la possibilità per i club di iscriversi per la nuova stagione sportiva pur non pagando le mensilità di marzo ed aprile, mentre invece negli anni scorsi questo non era possibile. Cosa significava questo? Che le società si potevano comunque iscrivere al nuovo anno, iniziare un contenzioso nei confronti dei calciatori e poi comunque non avere la spada di Damocle della impossibilità di poter svolgere l'attività nella nuova stagione, e questo era un grosso rischio per i calciatori. Quel punto delle linee guida è stato dettato proprio da questa emergenza.
Sì. Avvocato, a proposito di stipendi, posso chiederle un giudizio anche su quella che, insomma, in un certo senso è stata una prima volta, cioè la concessione della cassa integrazione in deroga agli atleti e quindi anche ai calciatori professionisti fino a un tetto di 50.000 euro? Cioè, a suo avviso è stato giusto da parte dello Stato farsi carico comunque di un numero anche importante di atleti?
Io ritengo di sì, anche perché noi chiaramente facciamo riferimento al calcio, pensiamo a quelle che sono le situazioni professionistiche della Serie B, ma già una media Serie B e soprattutto una Serie C vede situazioni anche economiche chiaramente molto limitate, molto basse, nei limiti di quello che è il parametro di valutazione calcistico, logicamente senza entrare nel merito di altri riferimenti, che comunque il calcio è una fonte economica non indifferente per lo Stato. Nel momento in cui andiamo a soppesare quelle che il peso appunto specifico, scusate il gioco di parole, del sistema calcio rispetto allo Stato in termini fiscali, in tutti i termini economici, i contributi che il calcio dà, è evidente che ritengo giusto che in certi momenti emergenziali come questi ci sia anche una mano per situazioni così apparentemente meno floride rispetto agli altri.
E comunque anche, sì, prego Giulio.
No, dicevo, anche perché quando si parla di questi tetti, più delle volte si scende di categorie.
Certo.
E più si scende di categoria, più i contratti sono annuali. Perché nelle categorie inferiori, soprattutto in Serie C, i contratti pluriennali ce ne sono pochi. Per cui l'emergenza è ancora più viva.
Non c'è dubbio. Tra l'altro, dicevo, questa situazione del Covid ci ha portato a una situazione che mai avremmo potuto immaginare, perché ovviamente essendo un calciatore in scadenza, libero di decidere il suo destino, c'è qualcuno che ha preso un'altra strada. E il caso più eclatante è quello di Edinson Cavani, che il 30 giugno, cioè domani, alla mezzanotte e un minuto, si leverà la maglietta del Paris Saint-Germain, non giocherà la Champions League e quindi sarà libero di accasarsi un'altra squadra, anche se fino all'apertura del prossimo mercato non potrà firmare, cioè forse l'accordo preliminare lo può firmare ma non può giocare per un altro club.
Un po' avvocato in Italia, penso anche al caso di Robin Olsen, che ha scelto di non scegliere il Cagliari sostanzialmente.
Esatto. Certo. Sì, sì. Certo.
Sì. Questo è il principio di integrità a cui facevamo della competizione, a cui facevamo riferimento prima, no? Forse il paletto più fermo che ha fissato la Federcalcio, no? E evidentemente anche le altre federazioni europee, cioè laddove il rapporto non dovesse proseguire perché il vincolo, cioè l'imperativo non ci può essere, e la stagione non la finisci.
Su questo non c'è dubbio. Posso fare un'ultima domanda che non è attinente al nostro argomento, ma che comunque sia, cioè vorrei un giro di pareri sia a Giulio che all'avvocato, ed è il trasferimento di Pjanic a Arthur per questioni di bilancio. Ecco, se mi date un parere entrambi, così chiudiamo alla grande la trasmissione.
Beh, inizio io, è molto molto veloce. Chiaramente sono quegli accordi che bisogna fare entro un certo periodo, in questo caso entro il 30 giugno, per poter far rientrare nel bilancio determinate situazioni, presumo. Del resto, nei giorni scorsi abbiamo visto anche il caso di Muratore, se non sbaglio,
sì, 8 milioni.
per la plusvalenza Juve. Sono operazioni che si devono fare necessariamente in un certo periodo. Questa è assolutamente una fattispecie opinabile, perché a questo punto, col campionato in corso, con ancora un mese di attività da dover svolgere, queste operazioni probabilmente noi in Italia ancora non siamo pronti ad accettarle.
Sì. Io parlavo anche delle cifre, che insomma sono opinabili anche quelle, cioè tra virgolette.
Beh, se con tutto il rispetto Muratore è stato valutato 8 milioni, ritengo che il parametro parte dal basso per salire.
Sì, sì.
Chiaramente Muratore fra qualche anno varrà 4 volte il valore attuale, però se noi consideriamo adesso in periodo Covid una situazione di un calciatore che ha esordito soltanto sabato scorso in Serie A e che con un valore del genere, logicamente da lì poi dobbiamo considerare sempre un valore a crescere.
Giulio, in questo senso va ripensato, e magari questo può essere un assist per una prossima puntata di Scanner, a questo punto il fair play finanziario? Perché di fatto le plusvalenze all'interno del fair play finanziario hanno un'importanza sovrumana.
Questo è un elemento che sarà sicuramente affrontato dalle istituzioni, perché non so se andranno a richiedere delle perizie di valore sui calciatori. La mia è una battuta, certo. un po' una battuta, un po' una provocazione, ma una certificazione sul valore del calciatore. È vero che il valore lo fa il mercato, però se poi si va a sistemare altre cose, è giusto che le istituzioni ci pensino, e credo che ci penseranno. Il mio parere te lo posso dare solamente tecnico, e visto dal lato Juve è un'ottima operazione.
Avvocato Rigitano, grazie mille.
Grazie avvocato.
Grazie a voi
dell'invito. Grazie, a presto.
Ciao Giulio.
Giulio, grazie. A lunedì prossimo.
Ciao
buonasera,
Giulio.
Ragazzi.
Buona serata.
Nick, noi torniamo domani a partire dalle 17. Ciao.